Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Parte quarta. La Trinità e lo Spirito Santo. L'Eucarestia. Fede, speranza, carità. La grazia e i sette sacramenti. La sostanza dell'essere cristiano. Il combattimento spirituale. La mia Chiesa. Capitolo 51. La Trinità. Oggi, 25 maggio, è la festa della Santissima Trinità. Dal punto di vista religioso mi è stato spiegato che è una festa importante. La Trinità, mi dico, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ove si pensi che in realtà queste tre persone sono puro spirito? Di più. Tre spiriti in uno. La mente vacilla. Il Padre, in qualche modo riesco a raffigurarmelo, perlomeno me lo immagino come un vecchio, solenne ed austero, con chioma folta e barba bianca, sopracciglia folte e aggrondate, fronte spaziosa, sguardo lucido e penetrante, imponente nella sua maestà. Già, mi dico, questa immagine deve essere il retaggio del liceo classico, la memoria di qualche dipinto che devo aver visto su quei libri di storia dell'arte. Il Figlio. Beh, qui è più facile, i dipinti si sprecano. E poi ci sono un sacco di film di vita evangelica. Gesù è quello della iconografia classica. Non me lo immagino crocifisso. Anzi, questa è un'immagine che mi dà fastidio. Quanto invece come un uomo alto. Snello, carnagione chiara, una barba non lunga, un accenno di baffetti, capelli lunghi di un biondo ramato. Piuttosto bello, con uno sguardo a volte dolce, a volte magnetico e imperioso, a volte sognante e ispirato, in una tunica color avorio a maniche larghe, lunga fino ai piedi. Mi dico però che questa deve essere forse più o meno la descrizione che ne ha fatto la Valtorta in qualche parte della sua opera. Qui vale però il discorso che ci sono altri mistici, ad esempio, che se lo sono visto con i capelli neri. E perché non un Gesù nero, visto che poi il subconscio può rielaborare le idee delle visioni, vestendole delle proprie convinzioni inconsce? Un nero che avesse una visione, mi dico rimuginando fra me e me, magari se lo vedrà nero. Tanto a Gesù non credo che importi essere visto nero o bianco, biondo o bruno. Lui, penso io, dà all'uomo che riceve la visione l'idea di sé in senso astratto. Ed è poi il cervello dell'uomo che rielabora questa idea traducendola in un'immagine che è familiare al suo modo anche inconscio di pensare. Non avviene forse qualcosa di simile quando il cervello umano, mi pare di averlo già detto, rielabora le frequenze elettromagnetiche della luce trasformandole in colori diversi a seconda del tipo di frequenza? E chi ci dice se il rosso che vedo io è lo stesso rosso che vede un'altra persona, vale a dire con sfumature o intensità diverse, ad esempio qualcosa come un daltonico? Da qualche parte, e la cosa mi aveva colpito, avevo letto che la frequenza vibratoria dei colori varierebbe dai 770 trilioni. Trilioni di vibrazioni per minuto secondo del viola ai 580 trilioni del verde per arrivare ai 450 trilioni del rosso. E gli infrarossi? E gli ultravioletti? Bene, queste vibrazioni o frequenze dello spettro cromatico, i cui colori base sono 7, viola, indico, turchino, verde, giallo, arancione e rosso, colpiscono la nostra pupilla e attraverso il nervo ottico raggiungono il cervello che le trasforma nei ben noti colori percepiti dalla nostra sensibilità. Prendo dalla libreria l'Enciclopedia della Scienza e della Tecnica Mondadori e controllo cosa dice alla voce colore. Vedi anche luce, visione, nonché la voce occhio. Il colore non è che la rappresentazione psichica di una caratteristica fisica delle radiazioni capaci di stimolare l'occhio umano. Il problema della soggettività del colore, l'interrogativo se esso sia qualcosa di materiale distribuito sulla superficie dei corpi, l'incapacità di spiegare, di conseguenza, la colorazione dell'arcobaleno, riuscendo difficilissima ad accettare l'ipotesi che un colore di natura materiale sia distribuito sulla superficie delle minutissime gocce dalle quali sorge l'arcobaleno. Affiorano costantemente negli scritti di tutte le epoche su questo argomento. La sintesi di tanto lavoro si può rappresentare così. Le onde elettromagnetiche emesse o diffuse da un corpo materiale e, per loro natura evidentemente prive di luminosità e di colore, penetrano nell'occhio dell'osservatore e vengono assorbite dalla retina, provocandovi reazioni chimiche accompagnate da fenomeni elettrici, come è dimostrato dalle registrazioni elettroretinografiche. Hanno così origine gli impulsi nervosi che si propagano lungo i nervi ottici fino a raggiungere la zona della corteccia cerebrale destinata alle sensazioni visive. Questi impulsi vengono elaborati e presentati dalla psiche mediante fantasmi, dotati di una data brillanza e di dati colori, oltre che di una forma e di una posizione nello spazio. Con queste caratteristiche la psiche intende rappresentare nel loro complesso le innumerevoli informazioni che le pervengono per la via dei nervi ottici, integrandole quando è necessario mediante l'intervento dell'esperienza conservata nella memoria, della fantasia, del raziocinio e di informazioni pervenute anche da altre vie nervose. Basta così, mi dico. Questi dell'enciclopedia che sono scientifici mi parlano di fantasmi e mi danno delle spiegazioni che saranno, anzi sono scientifiche, ma sono tanto complicate che mi è più facile, piuttosto, darmi una spiegazione delle visioni dei mistici che certamente dovranno avvenire in una maniera meno complicata. Cos'è che aveva detto la luce? Che era per questo che all'uomo era stata data la sensibilità, cioè perché la natura gli apparisse bella anche quando era insieme di onde elettromagnetiche? Lasciamo comunque questa divagazione e torniamo allo Spirito Santo. Ma come si fa a immaginarselo come una colomba? Perché come una colomba? Mi pare di ricordare che ne parlasse il Vangelo. Tiro fuori dal cassetto un libricino con quattro Vangeli. Do un'occhiata, Vangelo di Giovanni, 1:32. Giovanni rese testimonianza dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo». E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio. Ecco da dove nasce allora, mi dico, la faccenda della colomba. Se Dio, che è puro spirito, voleva manifestarsi ai sensi e alla immaginazione di un uomo, posso ragionevolmente pensare che potesse manifestarsi in visione come una colomba sul capo di Gesù. Non era poi necessario che la colomba ci fosse effettivamente, quella poteva essere anche un'illusione ottica, una visione appunto. L'importante era che attraverso quella visione Giovanni Battista, perché è di lui che parla qui Giovanni l'Evangelista, potesse individuare Gesù da un segno soprannaturale e indicarlo, come fece il giorno dopo, a quelli che sarebbero poi stati i primi due discepoli di Gesù, Andrea, fratello di Pietro, e Giovanni, lo stesso evangelista che scrive questo Vangelo. Però immaginarmi lo Spirito Santo come una colomba per me è troppo. Non riesco a personalizzare il rapporto e comunque non riesco neanche a concepire come possano essere tre distinte persone in una. Luce. La Trinità. Quale mistero ineffabile. Ineffabile perché non si può dire, ineffabile perché è un segreto di grazia. Tre persone in una. Un Dio solo in tre persone. Non è un gioco di parole, ma una verità. Invano voi uomini vi affannate a scoprire il significato dell'arcano segreto. Mente umana non può concepire. Non riuscite a comprendere l'immensità dell'universo. Intuite, ma non riuscite a comprendere appieno l'intima struttura della materia e pretendereste di capire l'immensità e l'intima struttura di Dio? Per questo, attraverso i miei profeti, attraverso mio figlio mandato in mezzo a voi, ho voluto spiegarvi che io sono padre, che mio figlio è figlio e che lo Spirito Santo è amore che ci unisce. Questo, ed è già tanto, è sufficiente a farvi capire l'essenziale della vostra e della mia natura. Voi siete figli, io vi sono padre. Ecco perché dovete riposare fiduciosi nel mio seno. Non è solo il seno di un Dio, di Dio, è soprattutto il seno di vostro padre, quello celeste, quello vero. Il padre della vostra anima, quella che sopravvive eterna, che il padre terreno, pur nella nobiltà del compito che ha, compito non sempre bene assolto, è uno strumento. Strumento della mia volontà di avere tanti figli spirituali da amare. Ricordati sempre nella vita di avere un padre. Ricordati sempre di chiamarmi. Posso resistere al richiamo di un figlio che mi invoca? Troppe volte ti dimentichi del padre che ti tiene in braccio. Non farti di me un'immagine austera, severa, lontana, inaccessibile, terribile nella sua maestà. Pensa di me, al padre, che padre migliore non v'è. Certo, padre, figlio e Spirito Santo. Pensare al padre come al padre, al figlio come ad un suo figlio e anche nostro fratello, e allo Spirito Santo come amore al massimo livello. Però per me continua a rimanere un mistero. Ci deve essere dell'altro. Ricordo, ad esempio, che la Genesi cita la creazione. Creazione della materia primordiale. Capitolo 1, versetti 1-2. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era deserta e vuota. Le tenebre ricoprivano l'abisso e sulle acque aleggiava lo Spirito di Dio. Mi torna poi alla mente il bellissimo prologo del Vangelo di San Giovanni, che a sua volta recita Divinità del Verbo, capitolo 1, versetti 1-10. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla fu fatto di quanto esiste. In Lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende fra le tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Era la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo. Era nel mondo. Il mondo fu creato per mezzo di lui, ma il mondo non lo conobbe. Ecco, mi sembra di cogliere un senso cosmico in tutto ciò. Ripenso infatti all'astrofisica che ci spiega che al momento zero vi è stata una inimmaginabile esplosione o liberazione di energia venuta dal nulla. E ora vedremo la creazione in atto ormai da 15 miliardi di anni. Nella Genesi si dice appunto che lo spirito aleggiava sulle acque della terra in formazione. L'incarnazione del Figlio di Dio è avvenuta inoltre grazie all'opera dello Spirito Santo, che però è anche amore. Il Vangelo di Giovanni dice che Gesù, fin dal principio, era il Verbo ed era Dio, e che tutto fu fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla fu fatto di quanto esiste. Qual è il nesso logico che può legare le tre persone alla creazione? Vi è un modo più razionale per avvicinarsi di più a questo mistero senza doverlo respingere, perché al di fuori di ogni logica razionale e quindi da considerare inattendibile? Luce. Cerchiamo di mettere a fuoco un concetto, il rapporto tra Padre, Figlio e Spirito Santo, affinché, a titolo di esempio, tu lo possa far capire meglio agli altri. È sempre lo Spirito Santo l'autore di ogni insegnamento divino, anche quando parla Gesù, che è la parola del pensiero del Padre, che parla a mezzo dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo, attento, è mezzo, ma non un mezzo, cioè uno strumento del Padre. Perché lo Spirito Santo è Dio, come il Padre, come il Figlio, ed è Dio in unità con Padre e Figlio, perché Dio è uno, ma trino nelle persone come un poliedro. Vedi che questa immagine si presta a molte cose? Con tre facce triangolari uguali. Le facce sono tre, come le persone della divinità. Il poliedro, cioè Dio, è uno. Capito meglio? E a chi per cultura razionalista o per propensione filosofica preferisce un altro approccio, diciamo filosofico-cosmico, potrai dire, potrai spiegare, con il concetto di certe filosofie orientali a mo' di paragone, che la Trinità possono provare ad immaginarla come pensiero potente del Padre, che, attraverso l'energia intelligente dello Spirito, che è mezzo ma non strumento, si realizza attraverso la creazione, che è la parola del Figlio. Il Padre, dunque, esprime il suo pensiero attraverso il Figlio, che è parola, per mezzo dello Spirito, che non è però un mezzo, cioè uno strumento, ma è Dio, e cioè la persona della divinità che ha compito di illuminare le menti, oltre che di creare la creazione. Comunque sia, tu, uomo finito, non potrai mai capire con la tua mente l'infinità di Dio, che non devi dunque capire, ma sentire, cioè amare. Ma tanto ti basti a te e agli altri per avvicinarti psicologicamente a questo mistero. Ricordati comunque sempre che Dio è puro spirito e che qualsiasi raffigurazione l'uomo ne faccia non sarà mai simile alla realtà. Ma, mi dico, non so se come paragone sarà tanto facile farlo capire. Meglio dire semplicemente che il Padre è il Padre migliore che ci possiamo aspettare. Il Figlio è Figlio del Padre ed il fratello migliore che ci possiamo immaginare. E lo Spirito è un amore che più amore di quello non ve n'è.